Venerdì scorso abbiamo cominciato a parlare della teoria di Gilbert Durand a proposito delle strutture antropologiche dell'immaginario, che a questo punto vi, diciamo, risintetizzo, visto che siamo in quattro in tutto, tanto vale che facciamo un minimo di consolidamento e conservazione, come si dice, e poi eventualmente ci rifacciamo, cerco di darvi un esempio concreto usando un volume di Bauman che è molto interessante, che sto studiando adesso e che ha una serie di metafore particolarmente adeguate a questo bisogno. Allora, il punto centrale della questione, come dicevo la volta scorsa, è che nella carenza di idee in qualche misura per come dovrebbe essere il nuovo paradigma al quale ci stiamo accingendo a giungere, una delle proposte più sensate dal mio punto di vista è quella di Edgar Morin, nonché molti altri studiosi della conoscenza, che ha a che fare con il pensiero complesso, ovvero sia un pensiero che utilizzi, come abbiamo detto, il paradigma et e non il paradigma aut-aut, e quindi, come dire, assorba in sé una serie di contributi che vengono da diversi modi di fare e di conoscere il mondo. Il nostro paradigma corrente, come abbiamo detto più volte, è un paradigma razionalistico, che ha assunto come unico strumento di conoscenza il pensiero razionale declinato in chiave scientifico-tecnologica e che di conseguenza, per quanto riguarda almeno, e diciamo che potremmo dirlo anche per le scienze naturali, però diciamo per quanto riguarda le scienze umane e sociali, è abbastanza deficitario, nel senso che perde buona parte delle tonalità di comprensione, delle intenzioni di significato che vengono date dagli esseri umani durante il loro agire, no? Quindi l'idea generale qual è? Che noi abbiamo a che fare con un essere umano che comunica, percepisce, conosce e agisce in base a una serie di spinte, no? Che è un po' la teoria di Damasio, della quale credo di avervi già parlato ripetutamente, per la quale il pensiero è un cocktail di ragione, emozioni, istinti, ricordi, carattere, insomma, quasi tutto ciò che ci rende quello che siamo. Non sembrerebbe una cosa particolarmente innovativa a dirla così, però poi di fatto, siccome appunto lavoriamo con un altro modello, alla fine lo diventa. Allora, una delle componenti più importanti da questo punto di vista, e a mio modesto parere, evidentemente, è l'intelligenza logico-simbolica, ovvero sia il modo che noi abbiamo di comprendere, utilizzare, decrittare e riprodurre simboli, miti, archetipi e via discorrendo. Argomento che è stato liquidato dalla modernità razionalistica, come abbiamo detto più volte, in quanto immaginato pertinente ad una infanzia dell'umanità, quindi ad una fase di non sviluppo della ragione, ed è attualmente riservato con tutti gli stigmi del caso al pensiero dei bambini, al pensiero dei non adulti, al pensiero dei poeti, insomma, tutte categorie che non è che godano di questa grossa stima nella nostra società. Quello che appunto invece sto cercando di mostrarvi e che i saggi di cui vi occupate dimostrano in modo abbastanza evidente è che questo non è vero, nel senso che noi continuiamo effettivamente a risentire anche pesantemente dell'influsso di questa nostra capacità di comprendere il mondo e di questa nostra necessità di esprimere il mondo attraverso altre categorie, perché non essendo il mondo esclusivamente razionale, se noi vogliamo in qualche modo ritagliarci uno spazio al suo interno, agire al suo interno, dargli un significato, dobbiamo ricorrere ad altre strategie, a parte quella razionale, perché quella razionale purtroppo porta in posti estremamente, come dire, complicati. Da una parte a un grigiore monotono che poi a un certo punto diventa fonte di stress e di progressivi smottamenti della razionalità stessa, come stiamo vedendo purtroppo in modo sempre più evidente nei giornali in quest'ultimo periodo, oppure a delle imprese di estirpazione, se vogliamo dire, delle pretese, delle imprese di ripulitura, no? Di pulizia etnica, potremmo dire per certi versi, che che hanno a che fare con la rimozione del diverso e con una nostra incapacità di vivere nel mondo all'interno del quale ci troviamo. Quindi è chiaro che i riflessi per l'ambiente sono piuttosto significativi. Non solo, ma il come dire, razionalismo economicistico e funzionalista non fa che interpretare il mondo in termini di un enorme magazzino di sostanze e di materie che sono messe lì a nostra disposizione e per le quali non dobbiamo assolutamente preoccuparci dello sfruttamento al quale le sottoporremo. Quindi, come vedete, la connessione col pensiero ambientale, come vi ho detto più volte, non è immediata, ma ha una considerazione ulteriore, è piuttosto chiara, come voi spero di dimostrarvi più tardi. Allora, per capire in che modo possiamo utilizzare l'intelligenza logico-simbolica, in che modo possiamo trarre delle informazioni conoscitive e quindi migliorare la nostra comprensione del mondo attraverso il contributo appunto di simboli, miti, archetipi e via discorrendo, ci siamo concentrati sull'opera di uno dei più grandi antropologi del XX secolo, Gilbert Durand, che negli anni 60 pubblica questo lavoro capitale, secondo me, che è appunto Le strutture antropologiche dell'immaginario. Stavo aggiungendo un collettivo, ma quello sarebbe Jung, non è. Quindi Le strutture antropologiche dell'immaginario, dove propone una nuova metodica di categorizzazione dei simboli. Non è il primo lavoro in questo spirito. Un altro che possiamo menzionare, non so se l'avevo detto l'altra volta, è quello del maestro di Gilbert Durand, che è Gaston Bachelard, che è un grandissimo filosofo della scienza sempre del XX secolo. Si tratta purtroppo di autori che in Italia non sono particolarmente noti, e il quale Bachelard aveva, poi magari ne parliamo un po' meglio, ma comunque aveva elaborato una strategia appunto di classificazione dei simboli basata sui quattro elementi, quindi aria, acqua, terra e fuoco, che risulta in sei o sette volumi molto molto belli, perché Bachelard era un appassionatissimo lettore di poesia, pur essendo uno scienziato estremamente rigoroso, quindi è, diciamo, una figura della schizofrenia moderna per molti versi. Ma questa strategia non soddisfa particolarmente Durand, che argomenta nelle prime 50 pagine delle... Cazzo. Scusate. Chi è che lascia le puntine da disegno sulle scrivanie? Ora ammazzato. Scusate. Dicevo... Ah, ecco, mi pareva. Allora, dicevo, argomenta... smantella in qualche misura o comunque critica tutte le precedenti strategie nell'introduzione, dove presenta invece la sua idea. Questa idea è molto originale, dal nostro punto di vista estremamente interessante, perché almeno nel primo stadio si fonda su una strategia di utilizzo di riflessi fisiologici primari come punti di raccolta, diciamo, come centri di costellazione di classi di simboli. In questo modo Durand individua tre grandi famiglie di simboli che mette in relazione appunto con tre riflessi profondi, primordiali per certi versi. Il più, diciamo, quello che a noi interessa di più, fondamentalmente perché è quello che informa profondamente il nostro paradigma conoscitivo, è il riflesso della stazione eretta, ovvero sia il fatto che appunto a un certo punto i nostri antenati, qui parliamo di migliaia di anni fa, a un certo punto i nostri antenati si mettono in piedi, no? Diventano bipedi, come noi siamo ben abituati a dire, e mettendosi in piedi ottengono una serie di risultati sia fisici che simbolici estremamente rilevanti. Il principale risultato da un punto di vista fisico è, come abbiamo detto l'altra volta, la liberazione degli arti superiori, quindi il permettere agli arti superiori di diventare capaci di manipolare il mondo, no? L'Homo Faber si distingue per avere questi due arti liberi e soprattutto per il famoso pollice opponibile, che permette appunto che le mani diventino prensili, mentre prima, bene o male, anche nei primati questo non accade. L'altro risultato molto concreto che viene ottenuto con questa nuova stazione è quello di ottenere uno sguardo sul mondo che è uno sguardo che divide il mondo in parti, in grandi parti. Questo nelle cosmogonie, come dicevamo la volta scorsa, viene definito la separazione della terra dal cielo o il divorzio dei genitori primordiali. Insomma, ci sono una serie di figure che raccontano questo momento, ma sono tutte concordi nel dire giusto appunto che a un certo punto terra e cielo si separano e inizia la vita dell'uomo sulla terra stessa. Quando è che terra e cielo si separano? Quando tu hai uno sguardo che è in grado di vedere l'orizzonte. Se tu stai a quattro zampe e guardi per terra, non c'è niente da separare fondamentalmente, quindi la tua prospettiva è completamente diversa. Quindi, come vedete, e come probabilmente aggiungerò più tardi a questo punto, l'atto del separare è per noi un atto fondamentale. No, noi siamo in qualche misura costruiti sulla separazione. Quindi, se qualcuno di voi conosce il mito di Procuste o si ricorda il mito di Procuste, questo ci viene spiegato dal mito con la non l'imprescindibilità del letto. No, il letto di Procuste, che è lo strumento attraverso il quale noi separiamo, categorizziamo, accettiamo o neghiamo la cittadinanza a persone e oggetti, è uno strumento di divisione, giusto appunto, di separazione, dal quale non possiamo prescindere. Perché noi siamo in qualche modo separazione e divisione. Sento dei rumori sinistri, sono qui, sono fuori, qualcuno mi aiuta?
No, io risentendo le registrazioni per le volte ho paura.
Perché?
Perché si sentono
dei rumori sinistri che non si sa da dove saltino fuori, magnifico. Abbiamo anche i poltergeist qui, tra le altre cose, meno male, era un po' in pensiero. Quindi dicevamo che questo atto di separazione è un atto che ci costituisce profondamente, perché anche perché se vogliamo integrare un po' meglio questa linea evolutiva che in qualche misura parte con la nostra conquista della posizione eretta, teorie molto argomentate e piuttosto convincenti ci dicono che probabilmente almeno il passo finale nell'evoluzione del cervello, quindi la famosa neocorteccia della quale abbiamo parlato più volte, ci deriva da cosa? Dalla capacità di alimentarci meglio dovuta esattamente alla nostra nuova capacità di utilizzare le mani, quindi probabilmente mangiare, cucinare, quindi cuocere gli alimenti, poterseli preparare, poterseli procurare più facilmente, poterli cominciare a metter via, quindi creare delle scorte. Insomma, questa nuova disponibilità di cibo superiore alla media potrebbe, ovviamente il condizionale d'uovo perché 20.000 rotti anni fa non c'eravamo nessuno, ma potrebbe essere quella che ha innescato la catena evolutiva grazie alla quale i salti hanno portato alla nostra attuale forma. Vi ricordo che il cervello nella prospettiva di MacLean, che è quella che noi adottiamo, ovvero sia il cervello triunico come modello cerebrale, si compone di tre parti separate ma comunque ovviamente cooperanti, bisogna specificarlo perché sennò tendiamo a essere gerarchici, che sono il paleoencefalo, che sarebbe fondamentalmente costituito, l'ho già detto questo? No? Bene. Allora, diciamo, il paleoencefalo, che sarebbe costituito dal cervelletto e midollo spinale ed è in qualche misura quello che ci accomunerebbe perfino ai rettili, tant'è che lo chiamiamo cervello rettiliano, e che, diciamo, cervello rettiliano viene così definito con un certo spregio, come potete immaginare, ma del tutto fuori luogo perché è di fatto ad oggi ancora quello che si occupa di farci vivere. Quindi è un cervello che funziona in sincronica e si occupa di tutti gli schemi neurali contemporaneamente che ci permettono di vivere, perché se ci fate caso e ci pensate, noi viviamo grazie a una miriade di processi contemporanei. Se noi dovessimo in qualche modo essere costretti a occuparci scientemente della nostra vita, moriremmo credo in 2 o 3 minuti, non credo servirebbe molto di più, perché soltanto avere consapevolezza di quello che va fatto, ricordarsi quando va fatto, coordinare tutto ciò che viene fatto per farci stare in piedi, è un'operazione che il nostro cervello attuale non è in grado di come dire, seguire, per cui personalmente il paleoencefalo lo seguirei con una maggiore stima e rispetto. Vabbè. Allora, quindi detto questo, poi c'è il sistema limbico o mesencefalo, che è una porzione all'intorno che si chiama limbico perché ha una forma a ciambella, e avvolge e protegge il paleoencefalo, ed è il sito, il luogo delle emozioni, del carattere, della memoria a lungo termine, quindi tutto ciò che ha a che fare con la nostra dimensione emotiva, emozionale. E in ultimo c'è il neoencefalo o neocorteccia, che è quello che vedete regolarmente quando ci sono le famose autopsie che vi fanno vedere, no, tutti i vari emisferi, tutta quella serie di cose estremamente complicate che abbiamo solo noi e che ci fa appunto essere, a parere di molti, ciò che siamo, perché è il luogo dell'attività astratta, della capacità razionale, della capacità di calcolo, insomma tutto quello che secondo Cartesio ci dovrebbe definire come esseri umani. Allora, come dicevamo, quindi, la stazione eretta è probabilmente il primo passo del lungo cammino, no? Avrete presente, immagino, tutti gli schemi dell'evoluzione che esistono su internet, con la scimmia che pian piano salza e diventa sempre più alta fino ad essere uno splendido ariano, tanto per continuare con i vecchi schemi di ragionamento che hanno nutrito così tanti eccidi e genocidi, è sempre un piacere. E ecco, quello è il primo passaggio, e quindi possiamo dire che noi diventiamo ciò che siamo anche grazie alla separazione, alla divisione. Questa separazione e divisione, il termine che viene utilizzato da Durand è Spaltung, che è il tedesco, ed è appunto il gesto che in qualche modo, dal nostro punto di vista, è il gesto creatore. Come abbiamo visto nelle cosmogonie, la separazione del cielo e della terra è un gesto di divisione che fa partire la storia dell'uomo. In altre istanze il gesto di separazione è quello che fa nascere l'universo, no? Pensate per esempio alla nostra Bibbia, comincia con "e luce fu". La luce cosa fa? Separa gli oggetti dalle ombre, rende distinte le cose, e quindi è un altro dei grandi simboli che costella accanto insieme a tutta questa costellazione di simboli che si chiamano simboli schizomorfi, per molti versi, e adesso vedremo perché, e sono appunto simboli di separazione, quindi c'è lo scettro per fare un esempio, la spada per farne un altro, la luce, il fulmine, che come vedete sono quasi tutti attributi della divinità, no? Pensate a Giove è il signore dei fulmini, tanto per dirne uno. Il nostro Dio è il Dio della parola, non a caso, che è una parola che riesce appunto anch'essa a separare e a distinguere, perché attraverso la parola noi mettiamo in ordine il mondo. Quindi vedete, ci sono una serie di rinvii simbolici estremamente interessanti in questo discorso. E questa è, diciamo, la prima famiglia appunto di grandi simboli. Perché si chiamano schizomorfi? Si chiamano schizomorfi perché in qualche misura possono preludere ad una separazione patologica, che è la famosa schizofrenia. In ultima analisi, cos'è la schizofrenia? È una separazione tra le componenti della nostra psiche talmente spinta da diventare patologica, no? A quel punto, dall'unità complessa che siamo noi, in cui convivono, come probabilmente saprete un po' tutte, figure che possono essere in qualche misura interpretate come diversi aspetti del nostro carattere, ecco, nel momento in cui queste figure, invece di essere diversi aspetti, diventano diverse entità separate, si è a livello di schizofrenia, e si hanno i film nei quali si parla con tante voci diverse, con una serie di, risultati e complicazioni piuttosto significative dal nostro punto di vista. Non so se avete visto un film che è uscito recentemente, si chiama Split. Allora, Split è uno in cui, credo che sia tra l'altro fondato su un caso reale, peraltro, e il protagonista aveva tipo 24 personalità diverse, che cominciasse anche complicato in termini di tempo a gestirle. Il problema è che mi pare abbia a che fare appunto l'avvenuta dimostrazione empirica, è che alcune di queste, in particolare una di queste personalità, era diabetica. E il protagonista era diabetico soltanto quando c'era questa personalità. Non so se questa cosa è chiara, no? Quando parliamo dei rapporti fra mente e corpo e li mettiamo in forma un po' lasca, cioè vabbè, ho capito, ma no, qui ci stiamo dicendo che una mente porta con sé un disturbo che noi intendiamo come disturbo fisico a prescindere, E che quando scompare quella mente scompare anche il disturbo. Le altre persone non sono diabetiche, lui sì. Quindi, come dire, questo ci farebbe sospettare una intimità fra mente e corpo molto più spinta di quella che noi normalmente immaginiamo, anche quando siamo molto bravi. Quando siamo cartesiani non ne immaginiamo nessuna, perché, come sapete, appunto, res extensa, res cogitans non hanno praticamente rapporti, quindi i problemi del corpo sono problemi del corpo. Ecco, pare di no, però diciamo che questo comincia a diventare un po' troppo specifico e quindi ve lo faccio soltanto come esempio di comprensione. Quindi questa prima costellazione di simboli costella attorno al riflesso della stazione eretta e incarna un principio di divisione, come dicevamo. La seconda classe di simboli, che sono i simboli mistici, invece, è una classe opposta, evidentemente, dove quello che viene perseguito e viene valorizzato è la confusione, dalla distinzione alla confusione. La confusione intesa come disordine generativo per molti versi, ma anche come disgregazione, evidentemente, no? Pensiamo all'entropia. Dal nostro punto di vista, nel nostro paradigma corrente, l'entropia è la fine orribile che farà tutto l'universo in ultima analisi, e rappresenta appunto un aspetto terrificante della confusione, perché tutto sarà disgregato, tutto sarà indistinguibile, tutto sarà senza, no? Come diceva Hegel, la notte in cui tutte le vacche sono grigie, o i gatti, a seconda delle varie interpretazioni, e quindi ci creerebbe delle grandissime difficoltà, perché noi non sapremmo appunto più distinguere. E noi invece ci fondiamo, sia da un punto di vista di esistenza psicologica e autopercezione, che da un punto di vista della conoscenza del mondo, su un principio di divisione costantemente applicato. I simboli mistici costellano attorno a quale riflesso? Al riflesso dell'inghiottire, dell'assimilare in sé. Perché chiaramente, come abbiamo detto l'altra volta in modo abbastanza più elaborato, credo che oggi ci passeremo un attimo più velocemente, il gesto primordiale della confusione creativa è l'ingerire cibo, fondamentalmente. Ingerire cibo che, come dicevamo, criticando le metafore meccanicistiche e artificialiste, non è in nessun modo equiparabile al bruciare carburante. No, noi normalmente diciamo, vabbè, ho bisogno di energia, ho bisogno di carburante, mi nutro, riparto. Ecco, non è esattamente lo stesso, perché il carburante dell'auto viene bruciato per produrre un movimento, ma non diventa parte dell'auto, a meno che l'auto non vada a fuoco, e non lo consigliamo a nessuno, evidentemente. Nel momento in cui noi invece ci nutriamo, non solo generiamo l'energia che ci fa vivere, ma ricostruiamo noi stessi, cresciamo, anche spesso troppo, voglio dire, no? Visto il cibo, il tipo di rapporto col cibo che abbiamo oggi, si tende a un certo punto anche a esagerare. Però è evidente che il rapporto non è logicamente né simbolicamente sostenibile, perché quello che noi mangiamo diventa letteralmente parte di noi, e ciò che noi beviamo, evidentemente. Che è il ragionamento che sarebbe alla base di tutte le questioni New Age sul corpo come tempio e via discorrendo, evidentemente, se le riuscissimo a capire un po' meglio. Però è evidente che la qualità di ciò che mangiamo ci riguarda molto più intimamente di quanto non sembri apparente a un discorso semplicemente artificialista, nel senso, vabbè, posso bruciare della brutta legna ma comunque ottengo calore, ma se io mangio della brutta legna io divento brutto in qualche misura, io contamino me stesso, non da un punto di vista simbolico, da un punto di vista anche pratico, perché è chiaro che tutti questi alimenti appunto si trasformano. Quindi in ultima analisi il cibo, lo stomaco, la digestione, l'alimentazione sono il modello, per esempio, dell'alchimia. No? Tutto ciò che noi abbiamo poi definito alchimia, quindi tutti i processi di ricerca della pietra filosofale, dell'oro, dell'oro di mercurio, insomma tutta una serie di una enorme parte significativa della nostra cultura, che poi ha portato alla chimica e a quello che siamo anche oggi, è fondata su questo principio di trasmutazione, che non è semplicemente bruciare qualcosa per muoversi, ma è modificare, cambiare, far diventare altro. E vi ricordo che da questo punto di vista la nostra religione, in particolare ponendo che si sia tutti più o meno cattolici, si fonda esattamente su questo. Nel momento in cui voi andate a fare la comunione in chiesa, state di fatto operando un gesto che è, da un punto di vista simbolico ma anche materiale, è esattamente questo. Perché nel momento in cui prendete l'ostia, non solo vi si dice che è il corpo e il sangue di Cristo, e quindi c'è una transustanziazione, come dire, miracolosa per molti versi, ma quella stessa ostia diventerà la vostra carne. Realmente, a prescindere. Non so se questo è chiaro. Quindi, come vedete, il problema, diciamo, del cibo, l'alimentazione, tutto quello che ha a che fare con queste, con questa classe di simboli, è un problema centrale. Anche perché, come dicevamo sempre l'altra volta, la grandissima parte delle culture mondiali, quindi non semplicemente la nostra, ma quasi tutte, prevede in un qualche momento, in un qualche punto, dei riti nei quali si consuma cibo insieme, o si beve insieme, o si fuma insieme. Comunque si mette in luce l'importanza simbolica di questo gesto, perché nel momento in cui in due mangiamo della stessa materia, parte di noi sarà uguale, perché deriverà esattamente da quella materia, e quindi avremo un legame che è ben più che semplicemente emozionale, strumentale, eccetera, ma un legame intimo, quasi carnale, oserei dire, no? Ecco, quindi è chiaro che, no? Ci sono tutti i rituali dell'ospitalità, quindi l'offerta del pane e del sale, che hanno anche loro ovviamente dei campi simbolici enormi, ma sono comunque nutrimento, sono comunque alimenti, sono comunque qualcosa, no? Nel momento in cui spezziamo il pane insieme, mezza fetta la mangia lei, mezza la mangio io, e siamo qualcosa di più di quello che eravamo prima, siamo collegati in modi completamente diversi, simbolicamente ma anche fisiologicamente. Se fossimo un po' meno rincoglioniti, ce ne probabilmente renderemmo conto più facilmente che non prima dell'alimentazione. E infatti esistono i famosi modi di dire, no, per i quali, se vuoi spiegare a qualcuno quanto non ti interessi, gli chiedi: ma abbiamo mai mangiato qualcosa insieme? A Roma si dice pasta e fagioli, se non ricordo male, insomma credo che siano modi di dire abbastanza generali, che vogliono esattamente sottolineare questa completa mancanza di rapporti e di relazioni. Perché non avendo mangiato insieme, noi siamo di fatto totalmente estranei, e quindi posso andare a morire ammazzato quanto voglio, o non ho nessun tipo di obbligo nei tuoi confronti. Quindi le strutture mistiche sono strutture che valorizzano, giusto appunto, quindi la confusione, la mescolanza, l'indistinzione, e chiaramente sono nella nostra cultura quelle più stigmatizzate per molti versi, perché trattandosi appunto di una cultura opt-out e avendo noi fatto la scelta a favore della divisione, tutto ciò che nega divisione, distinzione e separazione dal nostro punto di vista è pericoloso e va rimosso. Ovviamente, come accade quasi sempre nel momento in cui parliamo di simboli, di miti e di tutte queste cose, questo non è così chiaro e così evidente, perché, come ricordavo l'altra volta, per esempio, noi sappiamo anche dai vari modi di dire, comunque da una serie di intuizioni che vanno oltre il razionale e soprattutto oltre il razionalistico, che il caos primordiale è anche generativo, no? Noi sappiamo perfettamente che è da questa indistinzione che nascono le cose. E vi invito a questo punto, per andare un pochino più avanti rispetto a quello che abbiamo detto la volta scorsa, a riflettere quanto questo abbia a che fare con quello che abbiamo detto del processo di conoscenza e del processo della cultura. Perché per molti versi noi potremmo, come dire, qualificare la famosa realität della quale abbiamo parlato, se vi ricordate, come il caos primordiale, cioè ciò dove non c'è distinzione, la matrice di tutte le possibili concezioni, idee, oggetti, eccetera. Quindi, di fatto, come vedete, anche a questo livello, il momento della generazione della cultura oggettiva è un momento di separazione. No, non a caso Weber dice una sezione finita. Sezione è un termine che evidentemente rinvia a questo campo semantico, no? Vuol dire delimitare, definire, dividere, tanto per cambiare. Quindi il momento in cui noi andiamo ad attingere attraverso la separazione a questa immensità, questo caos primordiale generativo, generiamo dei mondi. Ogni cultura genera il suo mondo, dandogli la forma che deriva dai suoi istinti profondi, dalle sue preferenze primordiali, però, come vedete, no? La dialettica è assolutamente quella. Non c'è separazione senza indistinzione, non c'è visibile senza invisibile, che sono le grandi categorie poetico-filosofiche che dovrebbero probabilmente essere al fondo del nostro ragionare. perché è chiaro che ciò che noi dividiamo assume senso solamente nel suo rapporto con la collettività da cui è diviso. No, non esiste in sé, esiste in quanto separazione di un certo tipo di tessuto di comprensione, tessuto della realtà. E questo è anche il gesto, non so se l'abbiamo detto, che fa comunque la grandissima parte degli strumenti cognitivi con i quali noi operiamo, perché il concetto di fatto fa questo. Il concetto divide il mondo, designa degli oggetti, dà loro dei limiti, dei confini, delle definizioni e quindi genera il mondo spezzettato, il mondo separato nel quale noi viviamo. Non a caso per molte grandi religioni, soprattutto quelle che conservano un versante misterico, la divisione è il livello, diciamo, banale, naturale, semplice da superare. Tutto il discorso del velo di Maya, che credo forse avrete sentito nominare, che è per esempio parte integrante della filosofia di Schopenhauer, ma è comunque al fondo, no, uno dei punti centrali delle dottrine indù e comunque delle filosofie orientali, non vuol dire che improvvisamente ti viene tolto il velo e tu vedi un'altra cosa, ma improvvisamente tu riesci a vedere al di là della separazione che è stata imposta al mondo. Quindi percepisci la continuità dell'essere e non la sua parcellizzazione. Ma noi siamo quelli che dividono, no? Per esempio, vi ricordo, tanto per fare qualche piccolo salto e complicarci un po' la vita, che una delle fondamentali strategie sia di dominio che di organizzazione sta esattamente nel dividere, no? Divide e timpera, dicevano i romani, ovvero sia separa gli altri in modo da poterli conquistare un pezzo per volta. E il nostro atteggiamento verso il mondo e la conoscenza è esattamente questo: dividiamo il mondo per poterlo dominare. E nel momento in cui poniamo mano a un'organizzazione razionale, chiamiamola così, a una strategia organizzativa di produzione, cosa facciamo? Con Taylor, che è il padre della... come si chiama, Santa Madonna? Dell'organizzazione scientifica del lavoro, il criterio di base qual è? Dividere i lavori complessi in lavori semplici, quindi parcellizzare, anche lì. Noi siamo costantemente attenti a questo movimento, che è il movimento costitutivo della nostra cultura. Ora è chiaro che nel momento in cui, tanto per rimanere sul perché stiamo facendo questi ragionamenti in questo corso, nel momento in cui noi applichiamo questa strategia cognitiva al mondo, alla natura, all'ambiente, noi disgreghiamo quelli che sono gli ecosistemi, perché non siamo in grado di vederli, ma ne vediamo solamente le componenti semplici, no? Ci sfuggono tutte le correlazioni, tutte le varie possibilità attraverso le quali queste separatezze invece convivono e realizzano un ambiente vitale. E questo evidentemente è nefasto dal nostro punto di vista, perché non avendo questa percezione non siamo in grado né di comprenderlo, né di salvaguardarlo, né di ripristinarlo. Quindi, come vedete, purtroppo il senso profondo del corso che lega i nostri modi di conoscere al problema ambientale temo sia di volta in volta più dimostrato, sempre più dimostrato. Preferirei sbagliarmi, ma purtroppo temo che questo non sia il caso. Però comunque, quindi abbiamo quindi da una parte strutture schizomorfe, dall'altra abbiamo le strutture mistiche e poi, visto che il pensiero logico-simbolico è un pensiero complesso e non è un pensiero costruito sull'out-out, abbiamo bisogno di una terza grande famiglia che sia costituita dalle strutture che permettono a queste due precedenti di entrare in collegamento e di convivere. E quindi abbiamo le strutture sintetiche o ritmiche, che sono a loro volta basate sul riflesso del ritmo. Come dicevo la volta scorsa, è opportuno, anche se potrebbe sembrare controproducente, ricordare a quanti ritmi noi partecipiamo in ogni singolo momento. Noi siamo il ritmo del cuore che batte, siamo il ritmo della respirazione, siamo il bioritmo, siamo il ritmo circadiano, siamo il ritmo del camminare, siamo il ritmo del fare l'amore. Siamo il ritmo, o viviamo nel ritmo dell'avvicendarsi del giorno e della notte, del tempo, delle lancette famose che abbiamo prodotto nel frattempo, delle stagioni, degli anni. Insomma, come dire, non c'è quasi nulla nella nostra vita che non sia ritmo, in ultima analisi. E di conseguenza è chiaro che come scelta è una scelta estremamente saggia, lungimirante e fruttuosa. Perché chiaramente nel ritmo le fasi di divisione e di confusione possono convivere, no? Come abbiamo detto, accadere nel Tao. Il Tao di fatto è una definizione grafica di tutta questa cosa che vi sto dicendo. Perché nel Tao abbiamo un bianco e un nero che convivono dinamicamente, che celano in sé il principio dell'opposto, no? Vi ricordate che nel bianco c'è un puntino di nero e nel nero c'è un puntino di bianco, quindi è chiaramente il nero tenta di riconnettersi con l'altro nero, il bianco, e quindi è tutto un giro, è tutta una spirale, che non a caso è una delle mie figure simboliche preferite. E ci dice esattamente questo, che nell'unità, che è il cerchio, no? All'interno del quale troviamo queste separazioni, convivono delle istanze che non sono riducibili l'una all'altra. Ma anzi, no? Se vogliamo spingere un po' oltre questa lettura, scopriamo che quell'unità diventa vitale esattamente perché al suo interno esistono energie che non sono riducibili l'una all'altra e che sono in uno stato di perenne tensione creativa. Questa tensione è, potremmo dire, per molti versi, la vita. La vita è una tensione, è un'energia che promana da noi perché noi siamo fatti di elementi che non sono semplificabili gli uni rispetto agli altri. Non posso ridurre la mia carne in termini di spirito, né posso ridurre lo spirito in termini di carne. Posso però evidentemente scoprire, come abbiamo appena detto, delle correlazioni talmente strette ed intime fra i due da creare una zona dove è quasi indistinguibile cosa è uno e cosa è l'altro. Questo è il grande senso della questione. Noi, nel momento in cui iniziamo a comprendere bene qualcosa, e questo è anche il bello della conoscenza, io credo, ci rendiamo conto che tutte le nostre categorizzazioni, quindi tutte le nostre divisioni, tutti i nostri concetti, tutto l'arsenale col quale abbiamo creato queste cose, nel momento in cui le guardiamo più da vicino, falliscono. Perché quelle cose sono bianche e nere, sono corpo e spirito, sono materia e anima, sono una serie di coppie che non sono più così evidenti, nessuna coppia riesce ad essere evidente. Come vi dicevo l'altra volta, vita e morte sembrano tanto chiare e tanto limpide, eppure la scienza non è ancora riuscita a mettere a punto una definizione che valga per tutti di morte. Non c'è. Se voi andate a cercare, sono tipo 26 definizioni diverse e spesso e volentieri ci troviamo con gente che sembra morta e poi non è morta per niente. Ed è una cosa che purtroppo va ben oltre quello che noi siamo in grado di dire. Perché va ben oltre? Perché noi siamo in ogni momento della nostra vita, vita e morte contemporaneamente. Perché mentre parliamo, mentre voi scrivete, io parlo, le nostre cellule muoiono e altre ne nascono. Quindi cosa sono io, vivo o morto? Per certi versi l'uno, per certi versi l'altro. E nel momento in cui pretendo di poter affermare che ora sono vivo, non sono più in grado di farlo, perché la realtà è altra, no? Allora è chiaro che a un certo punto sarò morto e quello sarà, si vedrà, no? In modo abbastanza evidente, ma dopo, spesso e volentieri, non subito. Subito ci sono tante volte nelle quali non è così semplice comprendere, ma sarà semplicemente un, come dire, un ulteriore sbilanciamento di un equilibrio che probabilmente persiste e continua. Questo non lo sappiamo, siamo nel campo veramente del New Age, per cui lo lasceremo lì, però vorrei che vi rendeste conto di questo, appunto, che queste coppie con le quali noi così baldanzosamente tentiamo di descrivere, definire, spiegare il mondo, ha una considerazione, diciamo, professionale, visto che siamo in un corso di laurea magistrale. Non reggono, sono utili come primo approccio, ma nel momento in cui io veramente approfondisco un argomento mi rendo conto che tutto quell'arsenale di cose non è utile, non porta da nessuna parte, non mi permette di, no, afferrare il nucleo della questione. Allora, dicevamo quindi che queste strutture che permettono il dialogo, permettono la convivenza tra distinzione e confusione, sono le strutture sintetiche. Ovvero sia le strutture del ritmo. Come abbiamo detto, il ritmo appunto può essere il ritmo musicale, può essere, che non a caso è uno degli ingredienti fondamentali di tutti i processi esoterici, sciamanici, estatici, no? Seguire un ritmo porta a perdersi, non so se avete notato, se vi è mai capitato, ma il ritmo è ipnotico per molti versi, è qualcosa che azzera la nostra distinzione, quella per cui c'è un io e qualcos'altro, e ci riporta a degli stati indistinti nei quali spesso e volentieri emergono cose importanti, no? Perché appunto, se ragioniamo in questo termine di confusione e distinzione anche a livello intimo, è chiaro che l'io per affermarsi come si afferma in modo estremamente, come dire, ipertrofico in questo periodo, ha bisogno di rimuovere qualcos'altro. Nel momento in cui l'io in qualche modo viene messo a tacere, viene smembrato, viene disciolto nel flusso più grande, questo altro viene più alla luce, più probabilmente alla luce, e di nuovo le dottrine orientali sono quasi tutte giocate su questo, ovvero sia su una capacità di ridurre al minimo il contributo dell'io per raggiungere quello che Nietzsche aveva chiamato piccolo sé l'io e grande sé il sé, del quale normalmente parlano le grandi religioni orientali. Vi faccio presente, e poi facciamo un momento di break perché sta venendo fuori una dischetta ammazzata anche sta lezione, che il contributo in questo senso anche della nostra cultura comincia a non essere insignificante, anche se ovviamente in questo momento in particolare è sotto scacco da molti punti di vista, perché per esempio la filosofia di Jung, la filosofia analitica junghiana, si gioca esattamente su questa costante dialettica tra la mia individuazione e un fondo comune che è l'inconscio collettivo, che io riesco a, come dire, con quale riesco a mettermi in contatto attraverso gli archetipi, che sono non a caso le strutture di cui parla, molto, molto vicino alle strutture di cui parla Durand. Quindi attraverso la mia conoscenza simbolica io sono in grado di esorbitare le limitazioni del mio io, perché anche il mio io di fatto è una sezione finita, no? Quindi come vedete il sapere esoterico della tavola di Smeraldo da questo punto di vista è perfettamente verificato, come in alto così in basso, dicevano. Quindi ciò che accade a livello di cultura oggettiva attraverso questa separazione dal flusso della realtà accade anche nella cultura personale, nella cultura soggettiva, attraverso questa separazione dell'io dal flusso dell'inconscio, dell'inconscio collettivo, delle pulsioni subconscienti e via discorrendo, e tutto il mondo interiore del quale non è che abbiamo le idee molto chiare. Quindi da una parte c'è Jung, dall'altra parte abbiamo Simondon, che addirittura è un altro grande pensatore francese che parla del transpersonale, quindi del fatto che noi siamo costantemente correlati con un fondo che in qualche misura spiega alcune nostre intuizioni, alcune nostre capacità, dei momenti particolari di déjà vu, che non so se vi sono mai capitati, a me capitano abbastanza frequentemente, quindi che sono difficilmente spiegabili in altri modi. Quindi ecco, ci sono nella cultura occidentale stessa una serie di correnti minoritarie, ma comunque abbastanza rilevanti, che mettono in luce come appunto anche al nostro interno come al nostro esterno questi processi siano costantemente in atto. Quindi, tanto per riprendere un attimo la questione e concludere prima di passare al nuovo, abbiamo da queste tre grandi famiglie di queste grandi costellazioni, come dice anche Durand, di simboli che costellano attorno ai tre riflessi: stazione eretta, inghiottimento e ritmo, e attraverso appunto i reciproci influssi ed influenze sono in grado di prendere di volta in volta il sopravvento, dare un tono particolare sia al modo di conoscere del soggetto, come vedremo, ma anche, e questo dal nostro punto di vista di sociologi è ancora più interessante, di dare il tono a un'intera visione di una cultura. Cioè spiegano, secondo me, in modo più chiaro e più comprensibile della ragione come i fondamenti di una cultura vengano in essere e ne traccino in larga misura il percorso per la sua durata, diciamo, ecco. Quindi direi che su questo ci fermiamo un quarto d'ora e poi ricominciamo. Allora, vediamo un attimo come va avanti il discorso di Durand, perché fin qui ci eravamo arrivati anche la settimana scorsa. Bisogna integrare questa prima tripartizione che opera Durand con un altro strumento. Perché? Perché il problema è che il simbolo, per definizione, per certi versi, è anarchico. Il simbolo è confuso di suo, il simbolo è non irreggimentabile, che è uno dei motivi per i quali, dice Galimberti, per esempio, lo abbiamo sostituito col concetto, perché il concetto invece è manipolabile, gestibile e risponde alla logica della divisione. Il simbolo, purtroppo, per fortuna invece, trasmette, come dice Gilbert Dinant, uno sciame di significati. Uno sciame di significati vuol dire che l'immagine e il simbolo sono dei vettori non gerarchici di significati. Quando uno vede un oggetto che viene inteso come simbolo, viene colpito istantaneamente dalla gran parte dei suoi significati, che poi riesce a interpretare a seconda delle sue limitazioni o propensioni culturali in certi modi, non vedendone alcuni, tralasciandone altri, ma la ricchezza del simbolo è esattamente nel fatto che ti investe con tutta una serie di livelli di significato e di comprensione che le parole normali invece in linea di massima tendono a nascondere per certi versi. Tant'è che vi basti riflettere sulla distinzione tra senso proprio e senso figurato di una parola, perché anche le parole di fatto hanno questo tipo di atteggiamento. Se tu prendi una parola sul vocabolario, vedi che la parola stessa ha una serie di significati che spesso e volentieri sono quasi incomprensibili, no? Tutti, perché uno che doveva dire tutte queste cose non ha fatto tante parole diverse? È perché la vecchia intelligenza, in qualche misura, il modo attraverso il quale si è formato il linguaggio, erano spesso e volentieri molto più avvertiti di noi su queste parentele sotterranee, su queste connessioni non evidenti fra universi di significato e tra oggetti, e spesso e volentieri usavano le parole in modo che mettessero in luce queste parentele e queste possibili ramificazioni del significato. Però che abbiamo fatto noi sulla parola, che è non a caso uno degli strumenti centrali del nostro modo di intendere il mondo, no? Come abbiamo detto, noi siamo nati dalla parola, dice la Bibbia, e siamo quelli delle religioni del libro. Dal Medio Oriente a noi, le religioni del libro sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, evidentemente, no? Quindi abbiamo dei rapporti con le parole che sono diversi da quelli del resto del pianeta. Noi abbiamo dei rapporti con le parole che sono rapporti estremamente significativi. Però le parole sono state rese strumenti. Non a caso la Kabbalah, per esempio, per dirne una, è uno studio delle parole che esula dal modo col quale le parole vengono normalmente intese. Quindi ci sono tutta una serie di valori, di grafie, di ragionamenti, di significati allegorici, simbolici, uno spessore di significato impressionante nella Kabbalah. Noi abbiamo reso le parole degli strumenti, e spesso e volentieri le abbiamo rese degli strumenti anche inefficaci ormai. Perché? Perché le abbiamo sterilizzate e le abbiamo imposto alle parole stesse di significare principalmente una cosa, il senso proprio. Cioè, quando tu dici una parola, a meno che non ti venga specificato che devi intenderla in un altro modo, fai riferimento a un solo significato, a una sola etichetta. E puoi far finta di essere sordo a tutte le altre, anche se poi ci riesci male. Quando è che te ne accorgi, per esempio, che non riesci a limitare la tua comprensione di una parola a un solo significato? Beh, per esempio nel comico. Il comico nella gran parte è costruito esattamente sull'utilizzo di una parola con un altro significato rispetto a quello che ti aspetteresti. È tutto costruito su questo, no? Quando ti vengono i famosi giochi di parole, gli anagrammi, le battute, no? La famosa battuta di Dustin Hoffman in Rain Man. Chi? Che uno era il cognome del giocatore e l'altro era la domanda chi, no? E si va avanti su questo chi ripetuto per 2 ore, perché è evidente che il suono è quello, ma parliamo d'altro, no? Ecco. E l'effetto comico è spesso e volentieri inevitabile. Quindi la parola in qualche misura è stata maggiormente sottoposta a questa torsione, a questa irregimentazione, oserei dire. Mentre le immagini non ci si riesce a farlo, le immagini sono indisciplinate, mettiamola così, ed è uno dei motivi, appunto, immagini e simboli, per i quali nella nostra cultura fino a recentemente sono state utilizzate poco, stigmatizzate spesso e volentieri, no? Ci sono culture iconofile e culture iconoclaste, dicono degli autori, che sono quelle che amano le immagini e quelle che odiano le immagini. Ecco, noi non si riesce bene a capire dove siamo, perché sembreremmo iconofili, ma poi in ultima analisi l'uso delle immagini che facciamo spesso e volentieri anche lì tenta di spuntarne le armi. Però appunto il problema è questo, prendiamo una caverna, tanto per fare un esempio abbastanza, no? Allora io prendo la caverna come in un discorso simbolico, oppure mi riferisco a una caverna. Che tipo di simbolo è una caverna? Che tonalità affettiva ed emozionale porta con sé? Nella tripartizione di Durand, dove andrebbe una caverna secondo voi? Pensateci anche voi, anche se purtroppo le nostre comunicazioni sono un po' più complicate.
Mistica.
Per quale motivo?
Perché è un qualcosa dove tu entri dentro. Mm. Come mi dà una sensazione lì.
Mm, perfetto. E che sensazione ti dà a parte questo entrare dentro? Com'è questo entrare dentro?
Pauroso.
Pauroso?
Sì.
Ok.
Riparo.
Ecco. Allora, le vostre colleghe hanno messo il dito nella piaga. Una mi ha detto che entrare nella caverna è pauroso e l'altra mi ha detto è un riparo. Ed è esattamente il problema. Il simbolo, come vedete, non è univoco. La stessa caverna per uno può essere la grotta di Platone, quella dove sei costretto, legato ai muri, dove ti torturano, ti fanno vedere il mondo sbagliato, eccetera. Per l'altro invece finalmente un posto dove stare al caldo, tranquillo, riparato dalla pioggia, dal freddo, eccetera. Ed è la stessa caverna. Capite? Quindi il problema del simbolo è in che chiave lo intendo io il simbolo, perché è vero, fa parte delle strutture mistiche, da questo punto di vista Eleonora l'ha presa perfettamente, perché è un luogo dove le cose entrano, dove vengono in qualche misura assorbite, dove possono stare al buio, eccetera, eccetera, no? Quindi la caverna in qualche modo è il simbolo dello stomaco, è il simbolo del cuore, ci sono, la caverna si può discutere per epoche proprio, no? Però ecco, la tonalità con la quale io devo interpretare questa caverna non è ovvia, perché pure all'interno delle strutture mistiche qualcuno la può ritenere comunque una trappola, no? Può essere ritenuta come uno spazio angusto e soffocante, oppure può essere il luogo migliore dove vivere. Non so se avete presente il Signore degli Anelli, l'atteggiamento tra elfi e nani rispetto alle caverne è radicalmente opposto. Gli elfi vorrebbero piuttosto morire che stare sottoterra, i nani invece li metti sottoterra e stanno nel loro ambito. Tra l'altro la caverna di solito è sottoterra e tutto ciò che è ectonio è mistico, no? Il sotterraneo, l'inconscio, tutto quello che è sotto in linea di massima rientra nelle strutture mistiche. E di conseguenza bisogna trovare un modo per poter in qualche modo descrivere, definire anche queste tonalità con le quali viene inteso un simbolo. E Durand mette a punto l'opposizione dei regimi, che è lo strumento, diciamo, che culmina e completa tutta questa strategia. E descrive due regimi, regime diurno e regime notturno. Ora, da quello che vi ho detto, è piuttosto evidente, credo, che il regime diurno veda il prevalere di una certa serie di strutture. Quali? Secondo voi? Sì, è il regime della divisione, lo chiama il regime dell'antitesi. Perché? Perché se c'è la luce, quando c'è la luce, le cose sono distinte. E di conseguenza la vicinanza tra luce e separazione è una di quelle più evidenti, no? Tant'è che vi ricordo che Cartesio, che è uno degli scrittori diurni migliori che noi abbiamo nella nostra tradizione, nel discorso sul metodo parla di idee chiare e distinte. E non è casuale. Chiaro e distinto sono due aggettivi che costellano perfettamente nel regime diurno e nelle strutture schizomorfe, perché ciò che è chiaro è evidentemente distinto, è chiaro oltretutto all'accezione ulteriore di luminoso, trasparente, privo di segreti, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro. Quindi, chiaro e distinto, leggere la prima pagina del discorso sul metodo vi dà un perfetto esempio di cos'è uno scrittore che partecipa del regime diurno. Quindi il regime diurno lo chiama il regime dell'antitesi, mentre il regime notturno evidentemente è il regime dell'eufemismo, il regime della confusione, il regime del compromesso. Da una parte abbiamo un'opposizione frontale, dall'altra abbiamo una cedevolezza che in qualche misura può a noi evidentemente non piace molto. Vi faccio un esempio che mi viene in mente adesso, ogni tanto qualcosa di nuovo, non è che si offende nessuno. Però tanto per darvi un'idea del tono diurno della nostra cultura e dell'esacerbazione del tono diurno della nostra cultura, possiamo prendere, senza voler minimamente offendere nessuno, ma vabbè sì, possiamo anche evitare di riferirci a delle forze politiche specifiche, ma prendiamo la figura dell'inciucio. Non so se avete presente, no? Allora, cos'è l'inciucio come viene propagandato ultimamente? È una forma di accordo sottobanco, di compromesso, grazie al quale appunto si ottengono degli scopi, diciamo, nascosti, no? E si offre invece all'opinione pubblica un'immagine di concordia e di accordo che invece è del tutto fuorviante. Ci siamo fin qui? Allora, chiaramente l'inciucio di che tipo di regime fa parte? Notturno. No, l'inciucio è... come dire, è il compromesso, è il fatto appunto che le cose non siano chiare e distinte, per cui ci sono appunto significati nascosti, accordi che vengono presi dietro le quinte, vedete come tutto costella, no? Il problema qual è? Che il compromesso è l'essenza della politica. Cioè, la politica in quasi nessun caso è contemplata come il governo di maggioranze schiaccianti, cioè l'idea che tu possa in qualche misura dominare e fare per conto tuo, come parecchie forze politiche in questo periodo sembrano voler dire, quindi rimanere pure, no? Come vedete, senza contaminarsi col contatto con altri, e anche qui c'è tutta una costellazione di significati che fa perfettamente riferimento al notturno. Ecco, questa politica è una politica diurna, no? La politica dell'autosufficienza, la politica del non venire a patti, la politica del non fare compromessi. Ma è una politica che non è politica, perché la politica, in democrazia almeno, si fonda su cosa? Sull'accordo di visioni diverse. E l'accordo di visioni diverse non può prescindere dal compromesso, come altro pensi di governare, no? Cioè, la democrazia di fatto, in ultima analisi, cos'è? È la presa d'atto del fatto che ci sono diverse visioni culturali all'interno della stessa nozione. Diversi set di valori. Allora, questi set di valori... cosa fanno? O convivono, e per convivere devono unire a patti gli uni con gli altri, quindi, come vedete, per certi versi la democrazia è un'istituzione che potrebbe rinviare al notturno, in larga parte. No? Com'è che funziona male? Perché siamo diurni. Potrebbe essere una chiave di lettura carina da questo punto di vista. Perché la politica è l'arte del compromesso. E la democrazia è la presa d'atto del fatto che occorrono dei compromessi, che siano compromessi non sanguinari e non sanguinosi, perché... a cosa serve? Cosa serve a permettere? La convivenza degli estranei, la convivenza dei diversi, no? Questo è democrazia, perché il partito per definizione è parte, no? Quello è ovvio che un partito non può stare per il tutto, perché non sarebbe un partito, quindi come vedete anche da un punto di vista logico ci sono delle grosse difficoltà nelle campagne correnti, perché quelli che pretendono di parlare a nome di tutti non hanno nessun titolo a farlo, perché per definizione parleranno soltanto a nome dei loro, stop, non che poi questi loro vengano presi in un modo o nell'altro, chiaramente, come vedete anche lì, no? Impresentabili, contaminati, sporchi, cioè il registro anche linguistico della gran parte della comunicazione politica oggi rinvia ad un'opposizione che è radicale, ad un'opposizione diurna, noi contro di loro, loro tutti gli altri, noi da soli. Ed è questo un principio che evidentemente è terrificantemente connaturato con la nostra politica, con la nostra cultura, no? Mentre la democrazia è quella per la quale tu dovresti in qualche modo, allora forse lì possibilmente attraverso degli accordi che siano alla luce del sole, e come vedete di nuovo, no? Le forme linguistiche ci riportano alla simbolica, alla luce del sole è diurno, dietro le quinte è notturno, ci sono tutta una serie di collocazioni e di definizioni che ti permettono di trovare queste sfumature nel linguaggio corrente, dove spesso e volentieri vengono utilizzate senza che nessuno lo sappia, perché non è che Cartesio sapeva di essere diurno o notturno, diciamo che noi che abbiamo gli strumenti per vedere questo tipo di dinamiche le possiamo riconoscere attraverso certe cose, e magari far riconoscere anche a qualcuno, che potrebbe non essere del tutto una cattiva idea, però diventano delle chiavi interpretative della realtà di una forza che è completamente diversa da quella del registro razionale, perché il registro razionale con questo tipo di discorsi non ha a che fare, fondamentalmente. Quindi, diurno noi contro tutti, notturno, accordo tra la gran parte. È chiaro che l'accordo tra la gran parte in qualche misura porta delle problematiche, no? Perché può esserci appunto tutta la parte dell'accordo nascosto, del lui che eccetera. Ma anche l'uno contro tutti, per definizione, come abbiamo detto, non è in grado di stare per i tutti. A quel punto ci sarà il predominio di una parte e tutti gli altri che patiranno. Quindi, come vedete, lo sbilanciamento in questa serie di cose è abbastanza evidente. Stesso sbilanciamento rispetto al quale noi non riusciamo, e quindi c'è una carenza di strutture sintetiche per certi versi. Cioè oggi come oggi noi non siamo più in grado di rimettere insieme queste che sono spinte, che dovrebbero convivere, perché anche all'interno della democrazia, e vi faccio, teniamolo presente questo, visto che poi stiamo anche andando a votare, potrebbe essere carino, ma il dialogo fra maggioranza e opposizione, no? Come lo possiamo immaginare? Perché da una parte viene vissuto come schiacciamo l'opposizione, da altre parti pare che sia molto più importante l'opposizione che non la maggioranza, perché l'opposizione ha il diritto di voto, perché devi comunque consultarla. No, tu hai perso. Quindi noi dobbiamo trovare dei modi di compromesso che rispecchino i rapporti di forza, perché se io ho il 70% e tu il 30%, non puoi pretendere di essere tu che governi, perché altrimenti avevi vinto. Non so se... No. Quindi abbiamo questo gioco costante sulla nostra incapacità di praticare il compromesso, che diventa un problema col quale tentare di sovvertire degli ordini. La democrazia in questo senso invece è probabilmente uno dei pochi luoghi nei quali il compromesso era, no, diciamo che forse una delle poche istituzioni che hanno un versante notturno abbastanza evidente nel momento in cui la consideri, mentre nella gran parte della nostra cultura le istituzioni sono quasi tutte diurne, no? Pensate all'economia, pensate, o perlomeno pretendono di esserlo, perché pure lì potremmo estensivamente parlarne. Però comunque, ecco, questo credo che possa essere un buon modo per comprendere la questione. Quindi da una parte abbiamo il regime diurno, che quindi ci dà una connotazione dei simboli che è fatta in un certo modo, quindi il regime diurno probabilmente vedrà la caverna come un luogo di orrore, di sequestro, di soffocamento, di imprigionamento, no? Più o meno come Platone, che è un altro degli autori diurni per eccellenza, tutto sommato, no? Pensate al mito dell'auriga, l'anima che cade nel corpo, i cavalli bianco e nero, insomma c'è un po' tutto, il colpevole che è il cavallo nero, manca a dirlo, cioè ritorna più o meno tutto. Ecco, Platone ovviamente nella caverna ci mette i prigionieri, che altro ci poteva mettere? No, non è sicuramente le grotte nelle montagne, che era un bellissimo romanzo di tanti anni fa di Mary Stuart, dove si parlava della grotta di Mago Merlino, che era un posto meraviglioso che tutti noi avremmo voluto vedere, né le grotte di Moria dei nani, perché quelle sono dei posti spettacolari per certi versi. Però capite che il regime fa la differenza, no? Che questa caverna sia accogliente o sia un luogo orribile deriva dal regime col quale colui che utilizza il simbolo la interpreta. Quindi il regime diurno è questo regime di opposizione radicale tra opposti. Il regime notturno invece è il regime nel quale appunto l'eufemismo, adesso lo vediamo come strategia che è molto interessante, vale l'eufemismo, vale il compromesso, vale una convivenza che ovviamente si presta a diversi livelli di interpretazione e può avere diversi risultati, ma non c'è nulla che non abbia diversi risultati al mondo, anche se il diurno continua a proclamare di essere quello buono e tutti gli altri cattivi, ma purtroppo non funziona così, come abbiamo visto più volte. Ora, da dove nasce questo atteggiamento? Qual è il modello al quale si rifanno, ci dice Dirò, coloro che sono diurni o notturni? Ovvero sia, opposizione a cosa? Qual è il grumo più profondo di senso che ci fa capire verso chi è questo atteggiamento diurno o notturno e non in generale? E Dirò lo riporta al rapporto con il tempo, con la T maiuscola, Cronos, come dicono i vecchi libri, no? E questo quindi che vuol dire? Vuol dire che il regime diurno è un regime che non accetta, che si contrappone frontamentalmente al tempo, inteso in che modo? Inteso come portatore di morte, evidentemente. Perché il tempo è colui che inesorabile ci porta verso la fine dei nostri giorni. Quindi il grande problema, come credo di avervi accennato, non so qui o magari in qualche altro corso, ma purtroppo è un tema che torna, è il problema della morte. Come ci poniamo verso la morte? Ci poniamo frontalmente contro la morte? Siamo diurni. E la nostra cultura di fatto fa esattamente questo, perché cosa fa della morte la nostra cultura? La chiude dietro muri molto alti, la dimentica negli ospedali dove tutto il registro simbolico e diurno, no? Pensate agli ospedali, cosa sono? Luci fluorescenti, camici bianchi, superfici che scintillano, oggetti d'acciaio, è tutto diurno, non c'è niente, qualsiasi cosa sia buia è sbagliata, per definizione, perché nel buio proliferano i batteri, ci sono le infezioni, c'è la sporcizia. Come vedete, i registri sono implacabili, una volta che li vedi comincia a essere difficile venirne fuori. Quindi appunto noi abbiamo e facciamo finta di non essere, di essere immortali. Tutto il nostro comportamento è un comportamento che nega, no? Nega la possibilità di morire, nega la possibilità di invecchiare, nega l'opera del tempo. Quindi la nostra cultura, che ci piaccia o meno, mettiamola così perché qui fortune purtroppo non servono, che ci piaccia o meno, è una cultura profondamente diurna, essenzialmente diurna, e il grande problema sta esattamente lì, come vedremo. È chiaro che per quello che vi ho anche detto sulla democrazia, eccetera, l'essere prevalentemente diurno non vuol dire che non ci siano degli aspetti notturni, anzi, come probabilmente comincia a intuire, gli aspetti notturni sono perfino peggiori di quelli diurni, no? Perché nella faccenda della stella doppia binaria c'è tutto il discorso tra la stella che si vede e la stella che non si vede, che è di solito molto più impegnativa. Perché questo essere diurni cosa implica? Implica di fatto quella che Maffesoli chiama un'evacuazione dell'oscurità, che però rimane, non è che scompare. Cioè il tuo far finta che non ci sia il male non vuol dire che il male non c'è, vuol soltanto dire che il male è libero di fare quello che gli pare, perché tanto per te è come se non ci fosse. Quindi non lo controlli, non lo disciplini, non vieni a patti, non lo gestisci, lo subisci, stop. Che è esattamente quello che succede a noi. Da tutti i punti di vista, il diurno, se non è temperato in qualche modo, è esposto a dei contraccolpi e dei colpi di coda pazzeschi di tutto ciò che viene evacuato, che è appunto il processo dell'universalità di cui abbiamo, con cui abbiamo cominciato queste lezioni, se vi ricordate, no? Abbiamo detto che un concetto universale sembra non avere degli opposti, ma invece poi li ha di fatto, no? Come abbiamo detto, l'umano si costruisce contro l'inumano. Allora tutto questo inumano è tanto ed è completamente, come dire, privo di visibilità, è privo di riconoscimento, è privo di qualunque cosa salvo del poter operare, e quindi prolifera e diventa una massa, no? Il famoso rimosso, come diceva Freud, che già era terrorizzato ai tempi, non eravamo ancora a questo, diventa qualcosa che rischia di investire e di sovvertire tutti gli ordini e tutti gli equilibri che tu stai cercando faticosamente di mettere in piedi alla luce del sole. Quindi, come vedete, il problema è serio. Mentre, quindi, dicevamo dall'altra parte, il regime notturno è il regime del compromesso verso la morte, è il regime dell'omeopatizzazione del male, direbbe Maffesoli, è il regime del riconoscimento dell'esistenza del diverso e dello studio delle strategie per convivere col diverso, anzi al limite per farlo diventare in qualche misura una risorsa, un partner, una componente del tuo mondo, perché c'è, no? Quindi come vedete, se questo set noi lo applichiamo per esempio al problema dell'alterità, che ha a che fare con le migrazioni, con la presenza di altri con la più o meno maiuscola sul nostro territorio, emerge un po' tutta la contraddittorietà e contraddittorialità della questione. Esatto, no? Ci sono tutta una serie di tratti, una serie di caratteristiche che vengono negate a livello razionale. E adesso facciamo un'altra breve analisi di questo discorso. Negate a un livello razionale, ma vissute a livello emotivo. La famosa pancia del paese che non accetta chi ha la pelle di un altro colore, chi parla un'altra lingua, chi ha un altro odore, chi ha altri vestiti, no? Tutto questo viene affrontato in modo assolutamente non razionale, perché la razionalità darebbe degli strumenti che non sono del tutto spuntati in questo confronto, perché la razionalità tenderebbe anche lei, per certi versi, se non si fosse detta altro, a stigmatizzarlo l'altro, no? Tant'è che quando noi parliamo del multiculturale, che parole usiamo? Tolleranza, contaminazione culturale, che so parole che le fai diventare positive a calci perché non lo sono. No, contaminazione, di che parla? Di qualcuno che ti contamina, quindi ti sporca, quindi è un termine notturno. Nel momento in cui io lo uso in modo positivo, sto facendo qualcosa che è assolutamente schizofrenico, come si diceva, schizomorfo, cioè uso una parola orribile per dire qualcosa di desiderabile. Guarda caso, poi la gente non lo desidera, chissà come mai. No, chi è che vuole farsi contaminare? so se vedete che razza di scontro radicale c'è tra il livello razionale e il livello simbolico della questione, no? Tolleranza che vuol dire? Vuol dire accettare a malincuore qualcuno, sopportarlo. E questo sarebbe lo scopo finale? Cioè io devo pormi come scopo quello di essere tollerante e quindi di non piaccarci qualcuno che non capisco, che non vorrei vedermi fra i piedi, eccetera. È evidente che tutto il registro del rapporto con l'altro è falso. O meglio, tradisce un problema che non siamo in grado di affrontare, perché nel momento in cui veramente volessimo cominciare a parlare con l'altro, è ovvio che non potremmo trattarlo come un batterio e non potremmo pretendere di sopportarlo, perché non ci sarebbe senso, no? Se l'altro è come me, no? Allora come faccio a contaminarmi quando parlo con lui? È quello il problema, non so se vedete la questione. Cioè, è una cosa che quando la vedi dici, Madonna, ma come ho fatto a non pensarci prima? È talmente palese tutto questo intrecciarsi di tematiche che è devastante, però è quello che viene da un utilizzo smodato del regime diurno. Il regime diurno che diventa, come nel saggio che sta studiando Eleonora, una fabbrica di diversità, non un modo per avere a che fare con la diversità. Cioè la diversità esiste, ma viene istituita come tale e viene istituita come qualcosa con la quale non è possibile avere rapporti, anzi deve essere eliminata. Ecco perché diventa diabolica la questione, no? Perché il regime diurno istituisce delle contrapposizioni talmente radicali che l'unico esito accettabile è quello dello sterminio, non ce ne sono altri, quando venga lasciato evidentemente soltanto a se stesso. Perché, come abbiamo detto nella parte prima della lezione, noi non possiamo prescindere da questa divisione, perché noi ne siamo il frutto. Quindi nessuno pretende che improvvisamente non esistano più le divisioni, ma le divisioni devono essere temperate da una quota opportuna e paritetica di indistinzioni, di indivisioni, di raggruppamenti, di combinazioni, di venute gli uni verso gli altri. Guardate casi, tutto il registro della confusione, per certi versi, è il registro della solidarietà, no? Cooperazione, convivenza, tutto questo è tutto notturno per certi versi. Perché? Perché porta a mescolarsi con gli altri. Non sentite le parole come tornano tutte, una volta che cominci, cioè è difficile che il registro esuli, no? Eppure tu, per essere solidale con qualcun altro, che devi fare? Devi provare a sentire come lui, devi immedesimarti, devi diventare come lui, quindi altro da te, devi contaminarti. Perché la contaminazione culturale non è che funziona soltanto con la cultura di quelli che vengono da altre parti del mondo, con altre pelli, altri abiti. Visto che ognuno di noi ha la sua cultura, tu in ogni momento in cui vieni a contatto con qualcuno o te contamini o non lo capisci. Quindi, come vedete, ci si sbilancia parecchio nella questione. Però il problema è esattamente questo, che da una parte c'è il regime diurno, da una parte c'è il regime notturno. A prevalenza di uno corrisponde evidentemente un depotenziamento dell'altro, ma se esistesse appunto una dinamica sintetica all'interno della quale inserire questi due movimenti, avremmo delle alternanze di fase che sono quelle che hanno contraddistinto la nostra cultura fino a recentemente. Oggi come oggi la questione è un attimo purtroppo più complicata. Però vediamo di chiarire ancora un po' meglio la questione. Ci sono domande? No?
No, nel senso no, perché a me la prima, da quando ha iniziato a illustrare il diurno così, mi è venuto subito in mente la figura di un'alba, di un tramonto, quindi mi aspettavo magari, non so, di trovare un terzo regime, un qualcosa, però effettivamente nel senso...
No, il problema sono le strutture sintetiche e il riconoscimento, è chiaro, perché purtroppo quelli sono... Tu hai trovato due momenti che sono le transizioni. L'alba e il tramonto sono quelli in cui si sa se è diurno o è notturno, esattamente, no? Il crepuscolo è un momento nel quale tu non sei in grado di dire se è una cosa o l'altra, quindi sei in pieno regime notturno per certi versi, che chiaramente il problema è quello, ovviamente, no? È l'indistinzione il problema. Come dicevamo l'altra volta, vi ricordo, parlando di Blade Runner, dei vari cyborg, computer, eccetera, eccetera, il problema che mette in luce Blade Runner è esattamente il problema dell'impossibilità di distinguere l'essere umano dalla macchina. Quindi stiamo sempre lì. In qualche misura un replicante, nei termini di Blade Runner, è un po' come un alba e un tramonto. Cioè, se tu vedi la luce dell'alba, non sei in grado di dire se è un'alba, se è un crepuscolo d'alba o un crepuscolo di tramonto. È un crepuscolo. verso dove sta andando, non lo sai, ed è esattamente quello che ti smarrisce, perché noi non perdiamo completamente qualunque tipo di direzione in questa condizione, chiaramente. Poi pensate appunto al fatto che le tenebre e la notte, dal nostro punto di vista, sono il luogo dell'orrore, delle fiere, i mostri, tutto quello che può accadere di nefasto e di orribile nella nostra cultura è comunque notturno. Quindi la notte sono le ore appunto nelle quali vengono fuori gli aspetti inaccettabili della nostra cultura, nella quale camminano quelli che non sono umani, quindi i vampiri, quindi licantropi, tutto il bestiario del male è notturno in larga misura. Tant'è che, salvo Twilight, i vampiri, se vedono la luce del sole, muoiono, vanno in fiamme, eccetera, eccetera, non sono proprio quanto di più notturno. Però, come vedete, un'altra cosa divertente è che, a fronte dell'incredibile varietà delle creature malvagie, le creature buone sono due, tre. Cioè, non c'è tutta questa letteratura delle creature buone. Le creature buone sono gli angeli e i fate, i gnomi forse, poi lì finiscono. Mentre se ti metti a fare un elenco dei mostri cattivi, non finisci più, ce ne sono libri interi, no? Quindi è evidente che la fascinazione del male va molto più in là, come d'altronde, continuando a fare i famosi esempi canonici, l'inferno di Dante è molto più divertente del paradiso. Il paradiso è una noia mortale, di solito, no? Ecco, perché appunto col bene, il bene sul bene ci incastriamo, perché poi finisce, non siamo più in grado di trattarlo per molti versi, mentre il male è molto più stimolante, è molto più attraente, è molto più, no? Perché è il proibito, c'è tutta una serie di dinamiche su questo che non finiscono più. Quindi dicevamo, se noi mettiamo insieme la tripartizione delle famose strutture schizomorfe, mistiche e sintetiche con regime diurno e notturno, riusciamo a collocare in linea di massima ogni simbolo nel suo posto, cioè riusciamo a creare delle costellazioni organiche e sensate, che potete trovare se qualcuno di voi ha voglia di vedersi il libro, cosa che io auspicherei perché è un libro meraviglioso, ma è anche piuttosto complicato, per cui non mi azzardo ad altro che un suggerimento blando, ma è un testo meraviglioso dove trovate una serie di esempi che non finiscono più, di tutti, di questo genere evidentemente, quindi opere d'arte, artisti specifici, romanzi, poesie e tutto quanto, che possono essere tranquillamente ascritti all'uno o all'altro dei regimi e delle strutture, perché hanno dei vocabolari e delle scelte ricorrenti di esempi, di immagini, di aggettivazioni che sono coerenti con uno o l'altro regime, evidentemente. Allora, il problema, come abbiamo detto, il problema è la morte. E la morte, dirò, e non solo lui, ma parecchi, quasi tutti, insomma, quelli che riflettono un po' sull'argomento, riconoscono che il rapporto con la morte è un po' il rapporto fondamentale di tutto ciò che poi noi facciamo, cioè tutte le culture, tutte le strategie, le scienze, i saperi, le conoscenze, eccetera, in qualche misura sono delle imprese volte a mettere in qualche modo un freno o permettere di convivere, ovviamente a seconda della questione, con la morte. È ovvio che possiamo riprendere quello che vi dicevo sullo zero qualche lezione fa in quest'ottica, no? Evidentemente lo zero è un simbolo notturno, tant'è che la nostra cultura, prima di riuscire ad accettarlo, ci ha messo i secoli rispetto alla presentazione, no? Noi siamo andati avanti con i numeri romani, che guarda caso non hanno uno zero, no? Non manco a dirlo, per secoli e secoli. Perché? Perché siamo terrorizzati dal nulla. E il nulla, guarda caso, il grande nulla è quasi sempre quello che noi usiamo per definire la morte. Nei punti, no? nelle terminologie, nei simboli, la morte viene il buio, manco a dirlo, no? Tanto per rimanere nel notturno, il nulla, il buio, il vuoto, insomma tutta una serie di figure che sono evidentemente notturne e che quindi per noi sono... Come mai la nostra cultura non capisce la morte, pur essendo la morte una delle poche cose sulle quali, come si dice, non c'è da discutere? No, la morte c'è, no, morte e tasse, due cose sulle quali non si discute. Ecco, allora, una cultura che non sa gestire la morte è una cultura che ha dei problemi, perché dovrebbe far quello, La cultura dovrebbe metterti in condizioni, attraverso tutte le strategie che vi vengono in mente, di affrontare serenamente quella che è la tua, no? Il tuo fulcro, il tuo direi provveditore di senso per certi versi. Simmel da questo punto ci dice che non saremmo noi se non fossimo mortali. E vi invito a pensarci, in effetti, se voi aveste tutto il tempo del mondo, che fareste? Con che criterio scegliereste il da farsi? Perché dovreste prendervi il problema? Tanto potreste fare qualsiasi cosa e probabilmente alla fine non fareste più nulla, perché tanto... È chiaro, che problema è? Quando hai tutto il tempo non sei costretto a scegliere. Cioè la scelta è un qualcosa che deriva dalla tua consapevolezza di non averlo sto tempo, anche se vivi facendo finta che hai tutto il tempo del mondo, perché altrimenti impazziresti. Chi di noi è disposto a vivere, no, quelli che chiedono di sapere il futuro sono follia totale, no? Il fatto che uno dei tanti trucchi da questo punto di vista del demonio è quello di darti i famosi 10 anni, no? I contratti. Ah, in time.
In time.
Sì, quello è perfetto da questo punto di vista, sì. Assolutamente. E il problema qual è? Appunto che lì per lì 10 anni ti sembrano un'eternità, però poi finiscono e tu lo sai. Il grande problema è quello, che sai che stanno finendo. Mentre il bello, tra virgolette, del nostro vivere è che non lo sai mai quando finirà. No? Quello è il punto. Il punto centrale è tutto lì. E noi viviamo e siamo fatti in funzione del nostro essere mortali. Da questo punto di vista, credo che sempre il Signore degli Anelli, che io trovo essere uno dei testi più ricchi di simbologie per la comprensione, per la nostra autocomprensione, non a caso l'unica razza mortale nel Signore degli Anelli è la razza umana, ed è un dono, non è una condanna, no? E quello è il problema. Cioè, tu ti devi interrogare in qualche modo sul perché dovrebbe essere un dono essere mortali. Però ci dice Simmel, come tanti altri, perché questo è un tema che sta riprendendo pian piano, ho degli amici che studiano la morte da tempo con difficoltà enormi, perché chiaramente vi renderete conto che non è un argomento che possa essere così facilmente affrontato, anche se dovrebbe essere uno di quelli sui quali ci concentriamo di più. Però nella nostra cultura, grazie al regime diurno, ovviamente la morte non ha una grande stampa. Ecco, la domanda è lecita. Perché dovrebbe essere un dono essere mortali? Perché teoricamente dovrebbe aggiungere, secondo me, io credo, dal mio punto di vista, dovrebbe aggiungere quel tono di imprevisto che apre la strada al Dio, come dice Morin, no? Morin cosa ci dice? L'inatteso è ciò che apre la strada al Dio, apre la porta al Dio, perché se tutto funzionasse semplicemente sempre come tu prevedi, la noia sarebbe tale che vorresti ammazzarti probabilmente, no? Allora la morte di fatto è il principio dell'inatteso, per certi versi, appunto perché può arrivare in ogni momento, perché dovrebbe spingerti a vivere, no? Quelli che sono saggi o quelli che hanno rischiato di morire, la cosa la capiscono spesso e volentieri di più, dovrebbe spingerti a vivere diversamente da come vivi normalmente. Perché? Perché potrebbe essere ogni volta l'ultimo giorno, perché è quello che ti permette di avere una vivida consapevolezza di quanto è importante fare qualcosa o non perdere il tuo tempo o dedicarlo a qualcosa che ti appassioni e non alle beghe burocratiche, alle lungaggini, a tutti i vari riti di perdita di tempo che noi abbiamo messo a punto, no? Quindi di fatto la morte è quella che ci dà, dovrebbe darci questa vivida consapevolezza della vita. Ecco perché è così importante, no? Per gli elfi dormire per 2000 millenni è del tutto irrilevante, perché tanto ci sono tutti gli altri. È qualcosa che noi evidentemente abbiamo difficoltà a immaginare, no? Perché chiaramente non è così immediata la questione. Però è anche vero che questa caratteristica degli esseri umani nel Signore degli Anelli sempre viene interpretata come distanza dall'ambiente. No. Gli elfi sono espressione dell'universo, vivono con la natura, sono legati alla natura, come anche loro alla natura vegetale e animale, i nani alla natura minerale, ma sono comunque espressioni di un rapporto con l'ambiente che l'uomo non ha, perché l'uomo è separato. Evidentemente, quindi l'uomo è il servo del male per eccellenza. Pensate a Mordor, sono quasi tutti, salvo pochi, sono quasi tutti esseri umani o diciamo degenerazioni di esseri umani, ma la grandissima parte dei servitori del male non è da trovarsi tra gli elfi e tra i nani, ma è da trovarsi tra gli umani, non a caso, perché c'è un problema di libero arbitrio, c'è un problema di sconnessione, no? Che è un po' quello sul quale ci stiamo esercitando a ragionare ultimamente. Allora, il punto appunto del rapporto con la morte è qualcosa che evidentemente, come vi ho detto, si riflette sul rapporto col tempo. E quindi non è strano che ci siano due concezioni diverse del tempo, una concezione diurna e una concezione notturna. La concezione diurna come vede il tempo? Vede il tempo come una retta. La concezione diurna è in qualche modo la concezione moderna, evidentemente, no? Che poi non è soltanto moderna, perché il tempo come una retta è anche alla base della nostra religione, no? C'è una traiettoria dalla nascita alla morte, dritto per dritto, laddove evidentemente il raggiungere l'aldilà dal nostro punto di vista dovrebbe essere una notizia bellissima, perché c'è il paradiso che ci attende, tutti quanti quelli che ci hanno lasciato, eccetera, eccetera. Però di fatto quello è l'andamento. Anche se poi, e qui siamo in pieno contraddittoriale, la ciclicità della nostra religione è del tutto indiscutibile. Allo stesso modo, no? Pensate all'anno liturgico, al fatto che tutte le cose tornino, no? A quinta settimana, la sesta settimana si fa questo, la settima si fa quello, l'ottava si fa quello. E questo è il ciclo. Perché nella nostra religione le due cose, bene o male, convivono. Mentre nelle culture premoderne, in larga misura, la concezione del tempo che è dominante non è quella della retta, ma è quella del cerchio. No? Il tempo come cerchio, come qualcosa che torna costantemente. E che cosa ha di buono il cerchio? Che non ha né un inizio né una fine, quindi in qualche misura nasconde il tuo essere condannato a morte. No? Mentre la retta non fa che proclamarti che stai percorrendola e che a un certo punto, come il famoso ometto della lagostina, la retta finisce e tu caschi di sotto, perché chiaramente il tuo tempo è finito. Il cerchio è quello che invece ti rassicura. Ecco perché il ciclo e il ritmo sono comunque dei fattori dai quali non possiamo esulare, che sono alla base di tutte le routine, di tutti i riti anche non sacri che noi mettiamo in atto, no? Tutte le cose che facciamo la mattina al risveglio, tutti i modi di fare ripetitivi durante la giornata e durante la settimana e durante l'anno, sono questo, sono un ciclo che ci rassicura, perché domani lo faremo di nuovo e dopodomani lo faremo di nuovo, e quindi in ultima analisi i giorni sono uguali e quasi sembra che il tempo non passi, e se non passa il tempo non muoio. Questo è il punto, e il fascino profondo della routine stanno esattamente in questo spazio di come dire, occultamento della realtà esistenziale della quale siamo perennemente consapevoli e che pian piano assume, ovviamente andando avanti, una rilevanza diversa nelle diverse età. Però c'è un modo anche di mescolarle queste due consapevolezze, no? Nel momento in cui io, con un gesto sintetico, sposo la retta al cerchio, di fatto ottengo la spirale, che non a caso, appunto, vi dicevo, è il simbolo per eccellenza, è uno dei simboli per eccellenza, è il simbolo in assoluto che io prediligo, perché appunto la spirale, no, in qualche misura porta con sé il mutamento pur nella persistenza, è una consapevolezza arricchita delle nostre capacità e delle nostre possibilità. È un ciclo che si ripete, ma che non torna su se stesso, ma torna su dei dislivelli qualitativi. Ovviamente, se sei ottimista è un ciclo ascendente, se sei pessimista è un ciclo discendente. Se cerchi di essere un minimo realista, ti rendi conto che è un ciclo che a volte sale e a volte scende, perché di fatto, no? Questo è quello che ci spetta. E attraverso queste strategie, quindi attraverso questi andirivieni, questi cerchi, queste spirali, dice Durand, e dice anche in particolare Maffesoli, che noi riusciamo in qualche misura a eufemizzare ciò che ci terrorizza, ovvero sia la morte. Che vuol dire? Vuol dire trasformarlo in qualcosa di gestibile. Di solito, io qui oggi non ce l'ho, quindi vi prego, spero che la conosciate, oppure ve la canto, oppure ve la ricordate. C'è una canzone di Angelo Branduardi che si chiama Ballo in fa diesis minore, che forse l'ho fatto sentire a lezione, perché di solito lo faccio, che è quella in cui si parla della morte, sono io la morte e porto corona, e guarda caso come si fa a venire a capo della morte? La morte ci dice: è inutile che mi costruiate muri, è inutile che vi nascondiate perché tanto vi prendo. Quindi la morte dice: il regime diurno non serve perché tanto vinco io. Cioè, una contrapposizione frontale con la morte non paga. Perché tu puoi nasconderti quanto te pare, prima o poi io butterò giù le tue mura e tu sarai mio. Che è esattamente quello che capita a noi, evidentemente, no? Perché noi erigiamo le mura dei cimiteri, noi erigiamo le tende degli ospedali, evitiamo che la gente possa morire a casa sua per non far vedere, no? Per occultare tutto il processo, quando è uno dei processi più naturali in assoluto che esistano, ma poi moriamo uguale. Quindi, in ultima analisi, forse ha ragione la morte, no? E cosa succede allora? Allora arriva qualcuno che dice: allora poggia la tua falce e vieni con me, balliamo, e tra un giro della danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Credo che sia una delle canzoni più limpide da un punto di vista della comprensione del meccanismo col quale noi possiamo vivere con questa consapevolezza che io abbia mai visto. È il giro di una danza, è esattamente il cerchio del rito, no? Girando, ripetendo il movimento, ripetendo la questione, anche la morte in qualche misura diventa qualcosa di più accettabile, qualcosa con cui convivere, qualcosa con cui avere dei rapporti normali. Vi ricordo per esempio che in Giappone, che non è una cultura semplicissima ma comunque ha dei lati estremamente più avanzati dei nostri, nei cimiteri si vanno a fare picnic, si gioca. No, voi vi immaginate una famiglia che vada in un nostro cimitero e faccia una festa? No, la guarderebbero tutti come una bestemmia, perché tu al cimitero ci vai e devi star male, per definizione. Ma perché devi star male? La domanda. Io non sono particolarmente credente, ma preferisco avere a che fare con i miei defunti quasi quotidianamente, no? In un dialogo, in qualcosa che neghi tutto sommato il fatto che sono completamente defunti, che non dover andare a affliggermi davanti a un pezzo di marmo. Francamente è qualcosa che non riesco a capire. Posso capire molto meglio, paradossalmente, gli americani per questo punto di vista, che fanno una festa, mangiano insieme, condividono ricordi. Come vedete è estremamente notturno come rituale, no? Con tutto che hai ridotto il caro estinto a una specie di pagliaccio, poveraccio, imbalsamandolo, truccandolo, no? Quindi tutte le possibili strategie di negazione del passaggio del tempo le abbiamo applicate al cadavere, però poi, come vedete, no? Diurno e notturno sono perennemente in rapporto nella vita vissuta, è nel resto del tempo che non lo sono così, evidentemente, no? Allora, da una parte c'è questo rituale che è estremamente diurno, quindi di negazione della decadenza fisica, della corruzione, no? In qualche modo imbalsamare, insegnano gli egizi, è un negare il passaggio del tempo, chiaramente, quindi sconfiggere la morte, di nuovo. Però dall'altra parte c'è questa apertura, in qualche misura, no? Questa condivisione, questo mettere insieme cibo, racconti, ricordi, commemorare nel modo buono del termine, quindi negando tutto sommato che sia così devastante la morte, ma convivendoci. Allo stesso modo pensate ai funerali di New Orleans, con la banda che suona e tutti che sono contenti. Il bello della questione, poi il paradosso, è che se noi fossimo veramente fedeli, dovremmo essere entusiasti. Quello è il punto. Che se noi veramente credessimo, chi muore sta meglio, esce da questa valle di lacrime, no? E finalmente gode degli angeli, i cherubini, Dio, tutti gli altri. Quindi tu dovresti essere entusiasta se fossi veramente fedele. Il problema è che evidentemente da qualche parte ci siamo persi qualche passaggio, perché, no? Il tono generale della questione tutto è tranne che quello. Però come vedete ci sono una serie di sovrapposizioni di senso, ci sono una serie di indirizzi divergenti che sono quelli che connotano esattamente la vita come contraddittoriale, come abbiamo detto, ovvero sia una vita nella quale queste due tendenze, che sono diurna e notturna, devono convivere, perché al giorno segue la notte e la notte segue il giorno, se vogliamo essere proprio la saggezza da quattro soldi, no, è quella. Quindi come vedete il giorno è una struttura sintetica per certi versi, perché nell'alternanza porta prima l'uno poi l'altro e poi torna, e quindi bene o male la ruota della fortuna dei tarocchi, la ruota delle reincarnazioni dell'induismo e tutto quanto sono simboli sintetici dove le varie fasi si alternano, si susseguono. Il problema è che non c'è semplicemente un alternarsi e un susseguirsi, ma c'è anche un coesistere. Quello è il punto, no? Per certi versi vita e morte, come vi dicevo poco fa, sono attualmente in atto in me, non ce n'è solo una, quindi non è che prima arriva una poi viene l'altra, no, questo è come lo intendiamo noi, invece il ciclo ci dice che sono perennemente, no, in atto contemporaneamente. Ora, cos'è l'eufemizzazione di cui vi parlavo? È una delle strategie con le quali noi veniamo a patti con delle realtà con le quali non siamo equipaggiati ad avere rapporti. Una di queste, che vuol dire veniamo a patti? Vuol dire che trasformiamo ciò che ci terrorizza, ciò che ci spaventa, ciò che ci paralizza in qualcosa che pian piano diventa accettabile, perfino desiderabile. Vi ricordo che EU vuol dire buono in greco, se non ricordo male, e di conseguenza vuol dire rendere buono in qualche misura, rendere accettabile, quello è l'eufemismo, no? L'eufemismo è un modo di dire che trasforma qualcosa di esecrabile in qualcosa di accettabile, o che ti permette di dire il non dicibile, insomma.
Di sera faceva peschino.
Ecco, esatto, sono queste cose così, no? Sono... Allora, uno dei... è chiaro che mentre l'eufemismo normale, diciamo, vale anche per, appunto, i crimini personali, cioè, insomma, è qualcosa che applichiamo abbastanza regolarmente, l'eufemizzazione è un processo un attimo più complicato, complesso, e ha a che fare di solito con momenti e oggetti particolari. Uno in particolare nella nostra cultura ha avuto a che fare con la figura divina, perché quello che noi dimentichiamo spesso e volentieri è che il divino terrorizza. Avere dei rapporti amichevoli col divino a noi viene quasi spontaneo. Perché? Perché ci sono 2000 anni di eufemizzazione alle spalle. Tant'è che se voi prendete per esempio il Dio del Vecchio Testamento e lo mettete a paragone col Dio del Nuovo Testamento, vi rendete conto che sono due cose completamente diverse. Perché il Dio delle battaglie, che è quello del Primo Testamento, è uno che quando lo vedi sei terrorizzato e rischi di impazzire, perché è la percezione della divinità nella sua forma forte, per molti versi. E che succede? Che questo Dio che chiede sacrifici umani, quindi dice a Isacco d'ammazzare il figlio, stermina intere città e interi continenti, no? Predica lo schiacciamento dell'avversario, insomma è un Dio, no, che non c'ha niente a che fare col nostro Dio, diremmo, eppure lo stesso, perché la Bibbia è quella. Ecco, poi piano piano diventa la figura paterna. Ecco, il passaggio dal Dio numinoso, dal Dio terribile, al Dio paterno è l'eufemizzazione. Pian piano, attraverso la cultura, attraverso gli simboli, attraverso i riti, tu addomestichi il resto del mondo o quello che ti spaventa, no? Ecco, io credo che per esempio l'ambiente, come abbiamo detto, come vi ho detto più volte, oggi come oggi, è oggetto di un'eufemizzazione perfino esagerata per molti versi, no? Come vi dicevo, noi pensiamo alla natura come se fosse un pieghevole di un'agenzia di viaggi, pensiamo alla natura ricordandoci soltanto i bellissimi momenti, i bellissimi colori, le specie animali che ci piace guardare, eccetera, eccetera, senza tener conto che l'esperienza diretta della natura spesso e volentieri non è per niente così. No, l'esperienza della natura è un'esperienza che può essere fino anche mortale. Quindi evidentemente anche la natura, che era un'altra delle grandi cose che ci terrorizzavano, è stata sottoposta a questo processo di depotenziamento, a questo processo di spossessamento, oserei dire, e quindi noi ci troviamo a dover gestire anche questo, mentre la divinità in qualche misura, oddio, certo, è un'affermazione che probabilmente meriterebbe di essere discussa e sfumata, però diciamo, vabbè, comunque, che il rapporto con la divinità, bene o male, non ha delle ricadute così concrete. L'eufemizzazione invece applicata alla natura, aver privato la natura di qualunque dimensione numinosa, e numinosa è un aggettivo che rinvia a un testo molto bello di Rudolf Otto che si chiama Il Sacro, un testo del 1917, tra l'altro non ho visto nessun tipo di celebrazione per il centenario di Rudolf Otto quest'anno, vedi, avrei dovuto pensarci. Ma... nel quale appunto l'autore esordisce con una presa di posizione che sconvolgerà i pragmatisti e gli scienziati, dicendo se non avete mai fatto esperienza del sacro, potete anche smettere di leggere perché tanto non mi capireste. Perché dice il sacro è qualcosa che non è descrivibile, è al di là della portata delle nostre parole. Se l'hai vissuto, capisci di che sto parlando, se no lascia stare perché tanto non ci capiremo mai. Ecco. Che è una posizione abbastanza drastica, no? E appunto crea questo aggettivo che è numinoso, che viene da numen, evidentemente dal latino numen, e che sta esattamente a descrivere questa capacità di terrorizzare, di spaventare e affascinare che è propria di certe manifestazioni. Il sacro, il sublime, tutte queste cose che in qualche misura esorbitano la nostra capacità sia espressiva che di sopportazione, sono fenomeni che rinviano alla sfera del numinoso. Quindi il sacro è numinoso, il sacro è impensabile che tu abbia un rapporto amichevole col sacro, a meno che questo non sia l'esito di una strategia appunto millenaria di riduzione di asperità, di smussamento di angoli, di messa a punto di strategie alternative che ti permettono di avere a che fare con questa cosa che esorbita radicalmente la tua capacità di gestire le cose e di comprenderle su un piano che è quello della tua percezione più accettabile, no? Ecco che compare l'angelo custode che non è più il demone, prima il demone, no? Ci sono i demoni nella storia precedente, poi diventano gli angeli custodi sono buoni, i demoni no. Il demone custode è un demone che può portarti all'esplosione, può portarti alla disgregazione del sé, alla morte, insomma ecco. L'angelo custode invece ti vuole soltanto bene, un po' come la fata dei dentini, che prima era una specie di strega maledetta e poi diventa una fatina carina. Ecco, tutta questa serie di cose sono processi di eufemizzazione. Il problema, e credo che, visto appunto quanti siamo e la densità della lezione, su questo ci lasciamo, il problema qual è? Che questo processo di eufemizzazione della natura, e vi chiedo di riprendere le lezioni precedenti, è in larga misura probabilmente un corresponsabile della nostra incapacità di pensare l'universo e la natura nella scala corretta. Perché noi di fatto abbiamo riportato la natura al rango di oggetto tra gli oggetti. Ecco perché anche non siamo più in grado di trattarla con il grado di gerarchia e di rispetto che sarebbe stato opportuno. Perché sono anche lì millenni che noi in qualche modo tentiamo di riportare la natura ad una scala maneggevole. Il problema è che questa scala maneggevole per tanti altri oggetti sembra essere meno complicata da gestire, sembra avere delle conseguenze non così pratiche. Insomma, per esempio la scomparsa della divinità ha sicuramente una serie di ricadute piuttosto significative per noi, però diciamo che probabilmente sono più per noi che non per tutto il pianeta, mentre il non essere più capaci di pensare la differenza qualitativa dell'ambiente può essere un problema per tutti, può essere il problema per il quale appunto l'ambiente non si riesce a salvarlo in ultima analisi. Quindi direi che questo è una di quelle connessioni che sarebbe opportuno rifletterci sopra un attimo, no? Allora sì, è vero che noi dobbiamo tendenzialmente, cosa facciamo? Riportiamo l'incommensurabile alla nostra scala, no? La famosa sezione finita della cultura, cos'è, cos'altro è? È chiaro che all'interno di questa sezione finita però, e questo è un altro spunto nuovo che sarebbe opportuno che memorizzassimo, all'interno di questa sezione infinita ci sono comunque degli aspetti che non sono riducibili, no? La morte, l'universo, la divinità, tutto questo è qualcosa che sfonda i confini della nostra sezione finita e che ci spinge a comunque, no, questo costante lavoro di riportare queste cose che esorbitano a una dimensione che sia concepibile e gestibile all'interno della sezione finita. Questo probabilmente è ciò che abbiamo fatto in queste ultime migliaia di anni, quindi abbiamo riportato degli oggetti che ci davano la netta sensazione di quanto questa sezione fosse temporanea, di quanto questa sezione fosse una strategia di sopravvivenza, l'abbiamo riportati all'interno della sezione stessa facendo cosa? Depotenziandoli talmente tanto da impedirci di pensarli nella loro complessità. Quindi oggi ci troviamo a gestire questo oggetto, l'universo, abbiamo visto l'ambiente, la divinità, che in un certo senso sono tutti aspetti per certi versi dello stesso discorso, con degli strumenti che non sono più in grado di, come dire, che non ne ricordano più la complessità, non ne ricordano più l'incommensurabilità e quindi il fatto che andrebbero affrontati su un altro livello, con un altro livello di attenzione, con un altro livello di rispetto, con un altro livello di paura, oserei dire. Qui veramente, no? Abbiamo la paura dappertutto, ma è una paura talmente, come dire, dozzinale, se mi scusate l'aggettivo, che francamente neanche la riconoscerei più. Ecco, qui invece la paura del sacro sarebbe opportuna, perché è veramente quello il punto, no? Noi oggi stiamo rischiando, attraverso delle procedure, che sono procedure dalle quali non possiamo esulare, vi ricordo, questo è importante. Noi viviamo soltanto all'interno della sezione finita e viviamo soltanto all'interno di una riduzione costante. Cos'è successo però? Che abbiamo perso completamente consapevolezza del fatto che operiamo questa riduzione. Quindi mentre per certi versi è comprensibile e accettabile perché è una riduzione necessaria e della quale si è consapevoli e quindi che in qualche misura non nasconde così radicalmente l'alterità degli oggetti, nel momento in cui uno perde radicalmente la comprensione e la consapevolezza, questa riduzione si trasforma in effetti nell'ultimo oggetto, è come se fosse vera. E quindi l'ambiente è un oggetto come tutti gli altri, che c'è di diverso? Perché devo pormi un problema e non sottometterlo anch'esso a tutte le limitazioni della produttività, a tutti i problemi del sistema economico, a tutte le richieste di posti di lavoro come sta facendo Trump in America, per cui improvvisamente ricominciamo a estrarre i minerali di carbone, ricominciamo a fare le centrali di carbone, come se niente fosse. È ovvio che nel momento in cui ho ridotto l'ambiente in questo modo drastico, a quel punto la gestione di questa riduzione, dove io non ne sia più consapevole, è coerente. Non so se mi seguite, ok? Spero di essere stato abbastanza comprensibile anche di là. Sì. Abbiamo un certo jet lag, però funziona, va bene, sono contento. Allora,